Arpeggi.
Musicista, compositore, produttore, organizzatore di eventi, direttore di stagioni concertistiche, divulgatore. Mauro Pagani tra le personalità più celebri, importanti e apprezzate della musica italiana degli ultimi 50 anni. Una carriera la sua davvero rara per la qualità e la quantità del lavoro svolto, per gli incontri artistici, l'impegno e la passione profusi nella materia musicale a 360 gradi. Dischi, concerti, colonne sonore, produzioni, progetti. Un'avventura irripetibile che ha voluto raccontare anche dal profilo umano nella sua recente biografia.
Ho cominciato a suonare e sai, la fortuna vera era che comunque quel periodo, se suonavi appena decentemente, riuscivi ad andare in giro a suonare, potevi andare nei locali, ti pagavano poco ma ti pagavano, ma la vita costava poco, quindi potevi persino comprarti gli strumenti a rate. E poi si suonava, ci si cambiava i gruppi, non si sapeva bene cosa succedeva, però bastava che succedesse. Prima del 1970, dove ho incontrato i miei futuri compagni di viaggio della PFEB, io tra gruppi primari e secondari ho cambiato 16 gruppi, quindi ero un musicista di facili costumi, devo dire. Si suonava tanto, mi ricordo che non so, Verona, che era una città vicina alla nostra, si diceva che ci fossero, non so, 100 gruppi a Verona, credo. Una cosa. E anche Brescia era piena di iniziative, si suonava, si faceva. Beh, mi ricordo che io, non so, spesso andavo a suonare in autostop perché la macchina non l'avevo, non sapevo come andare, per cui andavo a suonare in autostop. Andata andava tutto bene, il ritorno era sempre complicato perché farsi caricare al buio era più complicato. Però allora la gente ti caricava, era meno pericoloso anche, devo dire.
C'è da dire che hai vissuto una gavetta molto intensa, anche lunga, ma molto soddisfacente. Hai conosciuto gente, hai fatto quella gavetta che forse al giorno d'oggi, per motivi che possiamo immaginare, è difficile che un ragazzo musicista possa vivere.
Ma infatti la cosa più grave è quella che se tu vuoi cominciare a suonare non ti è concesso, perché non ci sono più locali dove si suona. Vieni ammesso a suonare solo facendo cover. Addirittura se ti vesti come gli artisti di cui fai la cover è meglio. Cioè, che è un po' offensivo anche, no? Proprio sei jukebox umano praticamente. Mentre invece allora si poteva, per dire, cercavi una casa, se guadagnavi almeno un po', in qualche modo la trovavi una casa. Era tutto un po' più facile. Poi da lì a che succedesse davvero qualcosa era un'altra cosa. Però difatti erano anni in cui sono nati centinaia di gruppi in Italia, no? Passaggio tra l'aspetto un po' provinciale e l'aspetto forte di identità è proprio 1970, 69-70, cioè nasce il prog, il progressive, che è una musica che sembrava fatta per gli italiani, non nata cioè dalle scale blues e rock, ma nate da una cultura musicale più ampia che comprendeva la musica classica, dove niente era privilegiato rispetto agli altri. E noi che venivamo tutti da un inizio classico, avevamo cominciato tutti studiando un po' di musica classica, ci siamo trovati di colpo a fare un genere che ci ha reso interessanti e originali, e per la prima volta hanno cominciato ad ascoltarci in Europa, no? e nel mondo, e venivamo da anni in cui si imitava solo, hai capito? Però era in fondo gli anni del rock and roll dove compravamo le chitarre, ci vestivamo, i ciuffi, le cose, eccetera, eccetera, sono 10 o 15 anni prima, non sono 50 anni prima. E sono cominciati quegli anni in cui per la prima volta e forse per l'unica volta la gente ci ascoltava, ci aspettava, di colpo ho cominciato a trovare contratti all'estero, il fatto che si potesse andare a suonare solo io con la PFM. Nei 6 o 7 anni che ho lavorato con loro, ho fatto, non lo so, a parte che si suonava tanto, perché noi suonavamo tanto per mantenerci, perché bisognava avere impianti che non si potevano noleggiare, perché allora non c'era ancora l'impianto di noleggio, l'impianto noleggiabile, gli impianti che venivano noleggiati erano poca roba, quelli, quei impianti veri che piacevano noi erano difficili da trovare, quindi ce li siamo comprati ma erano cari. Quindi dovevamo mantenerci fonici inglesi che li facevano andare. A un certo punto ci siamo dovuti comprare un camion perché bisognava portare in giro la roba. Per cui siamo diventati una piccola società che poteva contare solo su se stessa, no? Però meno male che abbiamo fatto così, perché siamo riusciti ad essere indipendenti e invulnerabili nel confronto ai ricatti del business inglese e americano, che in realtà era molto furbo, cioè... Il mondo del rock and roll era interessante, il mondo di chi gestiva il rock and roll era un po' meno interessante, soprattutto se tu eri in giro, perché tendevano a indebitarti, cioè a farti spendere più del possibile e poi a farti firmare contratti da cui non riuscivi a liberarti più. E noi invece siamo riusciti a comunque a fare, con la PFM ricordo, non so, a parte più di 1000 concerti solo io ho fatto in Italia, però noi facevamo una media di 200 concerti all'anno. Però 5 tournée inglesi, 5 tournée europee, 3 tournée americane. Solo negli Stati Uniti abbiamo fatto 170 concerti, che non erano pochi.
Dialogando ad armi pari con vere e proprie leggende della musica del periodo.
Sì, siamo stati fortunati, devo dire, no? È stato bello.
Fortunati, ma anche grazie al vostro talento, alla vostra ispirazione.
Beh, guarda, io devo dire, non posso a parte parlare di me, ma quello che posso dirti è che non so... I miei compagni di viaggio erano dei musicisti straordinari, erano fantastici tutti e quattro. Lavorare con gente così brava ti fa crescere per forza, eh?
L'importanza anche dello studio, perché tu hai sempre studiato, anche quando sei arrivato a successo, per esempio negli anni d'oro della PFM, c'era un'attenzione costante a volersi migliorare, a studiare, ad applicarsi. Questa è un'altra piccola grande lezione per chi, per esempio, si avvicina alla musica adesso.
Ma sai, io a un certo punto, se non stai attento, il successo è una specie di stupefacente, no? Ti abitui al fatto che tu comunque vai sul palco, c'è un pubblico che ti fa degli, così, ti applaude, suoni sempre gli stessi pezzi, alla gente va bene, se tu non stai attento, piano piano invecchi insieme al tuo pubblico, e questo non è bello, perché in realtà non lo riesci più a seguire i tempi, per cui è per quello che spesso vedi un sacco di artisti che smettono di crescere e continuano a riprodurre se stessi, no? E questo è un peccato, perché vuol dire perdere tutte le possibilità di crescita che la musica ti dà, perché il mondo va avanti, succedono delle cose bellissime, no? E quindi anche adesso dove tutti si lamentano, dicono la musica di una volta era molto più bella, va detto che non è che è passato un aereo, ha sparso il gas esilarante, siamo diventati tutti stupidi e quindi abbiamo smesso di scrivere musica, non è vero. In giro, qua e là, c'è un sacco di gente che scrive della musica bellissima. È sempre più difficile trovarla. Chi è colpevole di questa situazione è chi la produce e chi la distribuisce. Le radio, che si chiamano radio commerciali, che noi subiamo l'idea del ricordo delle radio libere. In realtà i loro direttori generali sono i direttori commerciali, non sono i direttori artistici.
Verissimo.
E quindi la radio scelgono per te e tu scegli fra quello che senti. Se pensi che escono 2000 dischi alla settimana di media, come fai anche solo a sentire i dischi una volta sola? 2000 dischi fa 2000 ore, non ce la puoi fare. E quindi devi delegare a qualcuno che sceglie per te. E sai, il condizionamento di massa funziona bene, no? Se tu praticamente scegli tra quello che ti impongono di ascoltare, no? E questo è il peccato più grosso, no? Perché in realtà immagini che ci sia un sacco di gente brava nascosta da qualche parte che aspetta che passi di lì un produttore e dica: salve, tu sei bravo, ti produrrò, tu stai chiuso in un armadio. No, non è così, no? Però è difficile, i ragazzi di oggi, io ricevo un sacco di telefonate da ragazzi che chiedono: ma cosa devo fare? E io rispondo: non lo so, non lo so. Dovresti trovare qualcuno che investe producendo bella musica, la deve scegliere. Per scegliere deve conoscere anche lui la musica, hai capito? Se però i direttori dei media sono
musicalmente ignoranti,
che conoscono poco, sì, che conoscono poco, aiuteranno poco, cioè qualcosa andrà bene, parecchia cosa andrà male. E quindi in realtà dobbiamo sperare che i ragazzi si incazzino un po', alzino la voce. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi riescano a difendere il loro futuro culturalmente in generale.
Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so. C'è l'odore della terra, odor di grano, se ne adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia e penso a te. Quasi un mare, l'erba e l'azzaro, il mio pensiero plana, ho quasi paura che si perda. Il giorno, come sempre, sarà.